Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Laura De Luca legge Ogni Santi, da Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine.
La festa d'Ogni Santi è stata istituita per quattro motivi. In primo luogo, per commemorare la consacrazione di un tempio. In secondo luogo, per riparare le omissioni. In terzo luogo, per espiare le nostre negligenze. Infine, per agevolare il compimento dei nostri voti. Il primo motivo, dunque, è la consacrazione di un tempio. I Romani, dopo che ebbero assoggettato tutto il mondo, eressero un grandissimo tempio. Vi collocarono in mezzo un idolo, e tutto intorno gli idoli delle regioni conquistate, con il volto rivolto verso di quello. Se una provincia si ribellava, si dice che per arte diabolica il suo idolo voltasse le spalle a quello dei Romani, i quali si affrettavano a mandarvi un esercito per domare i ribelli. Ma ben presto questo tempio non bastò più a contenere tutti gli idoli e i Romani costruirono un tempio particolare per ogni divinità. E poiché tutti gli dei non potevano avere un tempio proprio nella città, i Romani, per meglio ostentare la loro follia di grandezza, eressero un tempio di grande bellezza in onore di tutti gli dei e lo chiamarono Pantheon, perché Pan significa tutto e Theos, Dio. Per ingannare il popolo, i sacerdoti degli idoli raccontarono che era loro apparsa Cibele, madre degli dei, e che aveva ordinato di innalzare un tempio a tutti gli dei suoi figli, se avessero voluto assicurare la supremazia del popolo romano sul mondo intero. Questo tempio ebbe base circolare, a significazione dell'eternità degli dei. Ma quando i suoi muri raggiunsero una certa altezza, si vide che non potevano reggere a causa del grande diametro dell'edificio. Si pensò allora di riempirlo di terra e di mescolarvi 3 denari d'argento. Quando la costruzione fu terminata, si dette il permesso a chiunque avesse voluto portar via la terra di prendere anche il denaro che vi avesse trovato. Così tutto il popolo si riversò nel tempio, che in breve fu completamente vuotato. Infine i Romani fabbricarono una cupola di bronzo dorato, dove dicono che fossero scolpite tutte le province, e la posero sulla sommità del tempio.
Thank you.
Con l'andar degli anni questa cupola cadde, lasciando un'apertura nel tetto del tempio. Sotto il regno dell'imperatore Foca, quando già da tempo Roma era divenuta cristiana, il Papa Bonifacio IV, successore di San Gregorio, ottenne dall'imperatore detto tempio e, dopo averlo purificato dai sozzi idoli, il 3 di maggio lo consacrò a Maria e a tutti i martiri, onde venne chiamato Santa Maria ai Martiri, o più popolarmente Santa Maria Rotonda. Di poi un papa, di nome Gregorio, spostò questa festa al 1 di novembre, perché la grande moltitudine dei fedeli affluisse nella città quando, per essere avvenuta la mietitura e la vendemmia, era più facile avere il necessario per sfamarla. Questo papa stabilì inoltre che il 1 novembre la Chiesa celebrasse la festa di tutti i santi con la massima solennità. E così il tempio, che era stato fabbricato in onore di tutti gli idoli, ora è dedicato a tutti i santi, e là dove venivano venerati gli dèi, ora devotamente sono invocati i servi del Signore. La festa d'ogni santi è stata istituita in secondo luogo per riparare alle omissioni. Infatti molti santi non solo non hanno una festa propria, ma non li ricordiamo nemmeno nelle nostre preghiere. Infatti non è possibile celebrare le singole feste di tutti i santi, sia per l'infinito numero di questi, sia per la nostra limitatezza e mancanza di tempo. A questo proposito scrive San Gerolamo in una prefazione al suo calendario: «Non vi è alcun giorno dell'anno, all'infuori del 1 gennaio, che non possa essere ascritto alla memoria d'almeno 5.000 martiri. Per questo la Chiesa saggiamente ha stabilito che i santi tutti insieme siano onorati un giorno all'anno, dal momento che non possono avere una festa particolare». Il maestro Guglielmo ci spiega che per 6 motivi celebriamo sulla terra la festività dei santi. In primo luogo, per rendere onore alla divinità, poiché nei santi onoriamo il Signore. In secondo luogo, per impetrare aiuto nella nostra infermità, poiché non è possibile che otteniamo l'eterna salvezza con le nostre sole forze. Il terzo motivo è il desiderio che i fedeli hanno di accrescere la loro sicurezza. Infatti, se uomini mortali e simili a noi poterono salire tanto in alto per i loro meriti, è chiaro che niente ci impedisce di divenire simili a loro. Il quarto motivo è l'incitamento a seguirne l'esempio e a disprezzare le cose terrene per pensare alle celesti. Il quinto motivo è il debito di una scambievole gioia, poiché i santi si rallegrano in cielo tutte le volte che sulla terra un peccatore fa penitenza. Infine, la Chiesa celebra la festività dei santi perché la loro dignità è la nostra. E mentre rendiamo onore ai nostri fratelli, onoriamo noi stessi, poiché la carità tutto in sé accomuna. Anche i corpi dei santi, ossia le reliquie, devono essere venerati per la dignità dei santi stessi, in quanto amici, figli, eredi del Signore, nostre guide, per la preziosità della loro carne, manifestazione della divinità, tempio di Cristo, vaso alabastrino di spirituale unguento, organo dello Spirito Santo. festa d'ogni santi è stata inoltre istituita per espiare la nostra negligenza. Infatti, per quanto celebriamo le festività di un ben esiguo numero di santi, spesso siamo negligenti anche in quelle poche. Cosicché, devotamente solennizzando il presente giorno, possiamo purificarci di questo peccato. Bisogna a questo punto notare che i santi del Nuovo Testamento si dividono in quattro schiere: gli apostoli, i martiri, i confessori, le vergini. Secondo Rabano, stanno a significare le quattro parti del mondo: gli apostoli l'Oriente, i martiri il Mezzogiorno, i confessori il Settentrione e l'Occidente le vergini. La prima schiera è dunque quella degli apostoli, perché superano tutti gli altri santi in dignità come sapienti guide della Chiesa militante, potenti testimoni del giudizio divino, dolci pastori del gregge del Signore. In secondo luogo, superano tutti gli altri santi in podestà, onde Sant'Agostino scrive: «Il Signore ha dato agli apostoli il potere sopra la natura perché la curino, sui demoni perché li scaccino, sopra gli elementi perché se ne servano, sopra le anime perché le sciolgano dal peccato, sopra la morte perché la disprezzino, sopra gli angeli perché possano consacrare il corpo del Signore». La terza prerogativa degli apostoli è la loro altissima santità e pienezza di grazia, in cui riluceva, quasi in uno specchio, la vita e la parola di Cristo, così come il sole si avvolge nella sua luce, la rosa nel profumo, il fuoco nell'ardore. Onde leggiamo in Crisostomo: «Cristo mandò i suoi apostoli come il sole e i raggi, la rosa e il suo soave odore, il fuoco, le splendide scintille». E così come il sole appare nei suoi raggi, la rosa nel suo profumo, il fuoco nella fiamma, così è riconosciuta la potenza di Cristo nella virtù degli apostoli. Infine, gli apostoli ebbero la prerogativa di una particolarissima efficacia nella conversione degli infedeli. La seconda schiera è quella dei martiri, la cui dignità consiste nell'essere morti dopo aver sofferto molti tormenti con fede costante e con somma utilità. Infatti, per i martiri, utile è la remissione dei peccati, la conquista dei meriti, il conseguimento dell'eterna gloria, e per noi è l'aiuto con cui ci sorreggono. La terza schiera è quella dei confessori, la cui santità consiste nell'essere stati testimoni del Signore col cuore, con la bocca, con le azioni. Infatti non basta la testimonianza del cuore senza quella della bocca, onde scrive Crisostomo: «La radice della confessione è la fede del cuore, ma la confessione è il frutto della fede. E come è necessario che una radice viva produca steli e foglie, così è necessario che dalla fede viva del cuore germini la confessione della bocca». E San Girolamo così dice della confessione attraverso le azioni: «Neghiamo Iddio tutte le volte che ci lasciamo vincere dal male e lo confessiamo tutte le volte che operiamo rettamente». La quarta schiera è quella delle vergini, la cui santità consiste nell'essere spose del Signore, onde scrive Sant'Agostino: «Chi può immaginare una bellezza maggiore dello splendore di colei che è amata dal Re, sposa sempre vergine?» Nell'essere simili agli angeli, onde Sant'Ambrogio: «Più gloriosa è la vittoria delle vergini che quella degli angeli, poiché questi vivono senza carne e quelle trionfano sulla carne. Nell'essere preposte alle donne sposate, perché la verginità di gran lunga è preferibile all'unione sessuale, sia pure nel matrimonio. Infatti leggiamo in Sant'Agostino: la fecondità più ricca e più felice non è quella d'appesantirsi nel ventre, ma di levarsi nella mente. In San Girolamo le nozze popolano la terra, la verginità e il paradiso. Quelle sono fonti d'affanni, questa di gioia. E le parole di San Gilberto: la verginità è il silenzio d'ogni affanno, la pace della carne, la redenzione dei vizi, il regno delle virtù. Inoltre, le vergini godono in cielo di molti privilegi. Hanno la testa incoronata dall'aureola, cantano i divini cantici, seguono da vicino l'agnello. Infine, la festa d'ogni santi è stata istituita perché più facilmente possiamo impetrare lo scioglimento dei nostri voti. E come in questo giorno rendiamo onore a tutti i santi, così chiediamo loro di intercedere tutti insieme per noi, onde attirarci la divina misericordia. I santi possono intercedere per i loro meriti e per affetto, in quanto desiderano che i nostri voti abbiano compimento, sempre però che siano conformi alla volontà del Signore. Che in questo giorno tutti i santi si uniscono a pregare per noi, ne è prova una visione avvenuta l'anno susseguente alla istituzione della presente festa. Nel giorno di ogni santi di quell'anno, il custode di San Pietro, dopo aver fatto piamente il giro di tutti gli altari della chiesa, ritornò davanti all'altare di San Pietro e si assopì. Ed ecco che vide il re dei re assiso sul trono, attorniato dalle schiere angeliche. Apparve poi la Vergine delle Vergini con un fulgido diadema, seguita da una sterminata schiera di fanciulle. Subito il re si alzò in piedi e la fece sedere sul trono accanto a lui. Ed ecco arrivare uno sconosciuto rivestito di pelo di cammello, seguito da una schiera di venerabili vecchi, e subito dopo un altro uomo in abito pontificale, seguito da un gruppo di uomini vestiti come lui. Dietro di loro apparve poi una grandissima moltitudine di soldati e una turba infinita di genti d'ogni nazione. Quando tutti si furono radunati dinanzi al trono del re, si misero in ginocchio e colui che era vestito in abiti pontificali intonò il mattutino. Allora l'angelo che aveva condotto il suddetto guardiano alla presenza del santo congresso gli spiegò il significato della visione, dicendo che la Vergine assisa sul trono era la madre di Dio, l'uomo rivestito di pelo di cammello, Giovan Battista con i patriarchi e i profeti, l'uomo in abito pontificale, Pietro, seguito dagli apostoli, i soldati, i martiri e la restante turba, i confessori. Tutti si erano radunati al cospetto del re per rendergli grazie dell'onore tributatogli dai fedeli sulla terra e a pregare per il mondo intero. Di poi l'angelo condusse il guardiano in un altro luogo e gli mostrò persone di ambo i sessi, di cui alcune erano vestite d'oro e assise dinanzi a tavole imbandite, mentre altre, nude e miserabili, chiedevano aiuto. Disse l'angelo: Questo luogo è il purgatorio. Le anime doviziose sono quelle assistite dai suffragi dei loro cari. Le anime miserabili sono quelle dimenticate da tutti. Ordinò poi al guardiano di riferire la visione al pontefice, perché subito dopo la festa d'Ogni Santi istituisse il giorno dei morti, di modo che le anime dimenticate potessero in tale occasione fruire dei comuni suffragi.
Dalla voce di Laura De Luca abbiamo ascoltato Ogni Santi, da Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine.
Radio Racconto. Una storia che dura 30 minuti. Thank you.
Da lunedì 29 ottobre.
Da lunedì 29 ottobre.
Pagine, fogli, parole.
Anche alle 12:30.
Su 105 Live.
Su 105 Live.
La Radio Vaticana in diretta.
La Radio Vaticana in diretta.
La Radio Vaticana in diretta.